Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Oggi puntata un po' diversa dal solito, per non dire completamente stravolta rispetto a quello che è l'assetto tradizionale. Infatti puntata che esce a distanza di una sola settimana dall'ultima, cosa abbastanza inusuale. Sembra di essere tornati all'estate, quando registravamo molto più costantemente di quanto non facciamo adesso con la scuola in mezzo. Per cui, dato che abbiamo già registrato settimana scorsa, abbiamo deciso di stravolgere un pochino quello che è il format, che sarà comunque diviso in tre blocchi, ma parleremo di sport internazionale, concentrandoci su quelli che sono gli sport che magari finora abbiamo lasciato un attimino in secondo piano. Infatti nella prima parte parleremo, vabbè, di Formula 1, che non è uno sport che abbiamo lasciato in secondo piano, però è necessario parlarne visto che il mondiale sta ormai giungendo al termine, come abbiamo detto settimana scorsa, e adesso le gare rimanenti sono solo tre, perché nel weekend si è disputato il Gran Premio del Brasile. Dopodiché parleremo di ciclismo, perché a settembre ci sono stati i mondiali su strada e ad ottobre ci sono stati i mondiali su pista, quindi andremo anche un po' a vedere come si sono svolti, dove e soprattutto chi si è aggiudicato le vittorie. Nella seconda parte invece faremo una panoramica su quanto successo finora nel basket, mentre nell'ultima parte faremo una panoramica su quanto successo finora nel calcio, andando a commentare in particolar modo la Serie A, ma andando anche a vedere un pochino quelle che sono le principali notizie che arrivano dai campionati esteri e dalla Champions.
Arriva sull'ultima curva, weekend di forza ancora una volta, Lando Norris vince il Gran Premio del Brasile.
Partiamo dunque dalla Formula 1, dove la situazione è sempre più imprevedibile. Infatti il Gran Premio del Brasile è stato abbastanza sorprendente. Ci aspettavamo una gara molto combattuta, in cui i tre contendenti al titolo si sarebbero dati battaglia dall'inizio alla fine, invece non è stato proprio così. O per meglio dire, due su tre sono riusciti ad esprimere, diciamo, tutto il loro potenziale, riuscendo a portarsi a casa punti importanti, mentre il terzo, ovvero Oscar Piastri, ha abbastanza deluso, come sta facendo ormai da quando è finita la pausa estiva. Quindi un Piastri che adesso sembra essere forse abbastanza indietro rispetto soprattutto al suo compagno di squadra Lando Norris, che con la vittoria del Gran Premio del Brasile ha adesso accumulato un vantaggio non indifferente nei confronti dei suoi avversari, ma dico imprevedibile perché comunque è un weekend che ci ha regalato davvero tante emozioni. Nonostante il dominio assoluto da parte di Norris, è doveroso parlare anche della gara di Verstappen, perché Verstappen, dopo una prima parte di weekend estremamente difficile, in cui non era riuscito a sfruttare tutto il potenziale della sua Red Bull, in cui in qualifica aveva estremamente deluso, in gara direi che si è assolutamente rifatto e ha portato a casa un weekend e un punti fondamentali per quelli che sono, diciamo, ancora le sue speranze di vincere il titolo. Ma soprattutto ci ha regalato veramente delle emozioni incredibili, perché partendo dalla pit lane è riuscito a conquistare il podio. Infatti è arrivato terzo, ha sfiorato anche la seconda posizione che invece è stata conquistata dal nostro Andrea Kimi Antonelli, che finalmente abbiamo visto nella sua massima forma. Un Antonelli strepitoso, un Antonelli che praticamente ha deciso di arrivare venerdì durante le prove libere e piazzarsi in seconda posizione, e ha mantenuto quella seconda posizione per tutto il weekend, sia nella sprint che poi in gara. Quindi davvero complimenti ad Antonelli, che sembrerebbe essersi lasciato ormai definitivamente alle spalle il periodaccio che aveva vissuto nel corso della metà, insomma, di questa stagione. E adesso è finalmente un Antonelli versione top, che riesce anche a dare del filo da torcere al suo compagno di squadra Russell, che sta iniziando un attimino a patirlo. Infatti è forse la prima volta che Antonelli tiene dietro il suo compagno di squadra per tutto il weekend, quindi non solo in gara ma anche in qualifica e addirittura anche nella sprint. Per cui direi un Antonelli straordinario. Chi invece delude come al solito è la Ferrari, che esce dal Brasile direi sfiduciata, dopo un ottimo Gran Premio nell'ultima gara c'erano comunque delle aspettative per quello che poteva essere un finale di stagione quantomeno positivo, in cui ci saremmo potuti portare a casa una seconda posizione nel mondiale costruttori, e invece uscire dal Brasile con zero punti. Certo, non solo per colpa della macchina, perché comunque Leclerc sembrava essere abbastanza competitivo, fa male, fa veramente male, soprattutto è un colpo durissimo in chiave mondiale, dove adesso la Ferrari deve inseguire la Mercedes e la Red Bull, che distano tanti punti.
Sì, come hai detto tu, anche per il mondiale costruttori questo Gran Premio è stato fallimentare per la Ferrari, uno dei tanti Gran Premi fallimentari per la Ferrari quest'anno, anche perché se andiamo a vedere la classifica costruttori tra le top 4, quindi McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari, la Ferrari è l'unica delle 4 a non avere nemmeno una vittoria, solo 7 podi. E tra l'altro, appunto, come hai detto tu, con questo Gran Premio la Ferrari scivola al quarto posto, quindi si fa superare da Red Bull e quindi perde in realtà le speranze per il secondo posto, meglio non matematicamente, però insomma continua ad andare giù come gran parte delle gare di quest'anno. Altra delusione, Leclerc, che comunque prova a fare il suo, ma la macchina non lo aiuta. Poi, vabbè,
questo episodio sfortunato, esatto. Sicuramente. E Hamilton invece sempre più giù.
Sempre più giù.
Un Hamilton che è vero che in gara ha riportato un danno, però non bisogna basare il giudizio del suo weekend solamente sulla gara, perché poi c'era una sprint, perché poi c'erano delle qualifiche, e Hamilton non è mai riuscito a essere competitivo, e questo è abbastanza grave e deve far riflettere la Ferrari anche in ottica futura. Ora non voglio mettere assolutamente in dubbio un campione indiscusso, indiscutibile come Lewis Hamilton, però di certo non è stata affatto la sua stagione. Ecco, se la Ferrari ad oggi riesce a essere ancora ancorata alla speranza di arrivare seconda nel mondiale costruttori, non lo deve di certo al pilota inglese, ecco.
Sì, assolutamente.
Mentre per Piastri, così poi chiudiamo anche sulla Formula 1, appunto, un altro weekend assolutamente deludente, quello del pilota inglese, che sembra aver perso completamente la lucidità e la freddezza che lo aveva contraddistinto nella prima parte di stagione. L'abbiamo già detto settimana scorsa, ma è doveroso ripeterlo, perché anche il Brasile è stato un fallimento. Adesso sono 24 i punti di distanza che lo separano dal suo compagno di squadra Norris, ma ciò che secondo me lo deve far preoccupare maggiormente non è tanto il fatto di distare 24 punti, che comunque in tre gare più una sprint sono recuperabili, quanto il fatto deve ritrovare se stesso, perché ad oggi non è il Piastri che abbiamo conosciuto e non è il Piastri che può essere competitivo e che può vincere il mondiale. E poi un'altra cosa di cui deve preoccuparsi è che il suo compagno di squadra Norris ad oggi sembra essere imbattibile. Infatti ha sfornato un weekend in Brasile veramente straordinario, per cui direi che con questa curiosità di sapere cosa ci riserverà questo finale di stagione, lasciamo da parte la Formula 1 e passiamo al ciclismo.
Fiato sospeso fino all'ultima pedalata, l'Italia sì! Torna sul tetto sì, del mondo sì, sì. La luce azzurra con le Rocket Girls.
Parlando invece di ciclismo, noi questa stagione lo abbiamo fatto solamente in un'occasione, quando abbiamo commentato il Giro d'Italia che si è disputato a maggio, tra maggio e giugno. Giro d'Italia che era stato abbastanza sorprendente perché aveva visto vincitore Simon Yates, ciclista sicuramente valido, sicuramente molto forte, che però non è di certo a livelli di altri ciclisti che ad oggi dominano, insomma, la scena all'interno, appunto, del panorama di questo sport. Infatti direi che il ciclista più forte indiscusso, almeno attualmente, ma che credo anche che sia uno dei più forti della storia a questo punto per tutti i trofei che riesce continuamente ad aggiudicarsi, sia assolutamente Pogačar, il quale è riuscito a vincere anche i mondiali del 2025 che si sono disputati a settembre in Ruanda. Tra l'altro è la prima edizione dei mondiali di ciclismo che viene disputata in continente africano. Questa è anche una piccola pillola di curiosità. E Pogačar si è aggiudicato una vittoria assolutamente, assolutamente dominante. Il solito Pogačar che quest'anno sembra essere veramente imbattibile. Infatti non è la prima vittoria stagionale. È un ciclista davvero, davvero straordinario. Scusate, ma ero ancora in tema Formula 1. Comunque un ciclista davvero straordinario, davvero velocissimo e davvero imprendibile, che appunto si conferma campione del mondo per il secondo anno consecutivo, dato che anche nel 2024 era arrivato primo a Zurigo. Per cui davvero, davvero straordinario. Andiamo andiamo a ripercorrere un po' quello che è stata, quella che è stata la sua vittoria, che è arrivata in seguito a una fuga solitaria iniziata a circa 100 km dal traguardo. E veramente dominante questo ciclista, c'è ben poco da dire, bisogna solamente applaudire. Abbiamo parlato qualche puntata fa dell'atletica, in particolar modo del salto in alto, e abbiamo commentato un altro atleta straordinario, ovvero Duplantis. Credo che Pogačar in questo momento sia un altro top, sia uno di quegli atleti che guardi e dici: cavolo, questo è dominante, questo è veramente un fenomeno. Quindi è sicuramente una bellezza vederlo competere nelle sue gare, anche se ultimamente si è sollevata un pochino la polemica, perché è talmente dominante che rende anche un po' noioso guardare le gare, perché non c'è assolutamente concorrenza. Ci può stare, però comunque è uno spettacolo vedere un ciclista così forte. Secondo posto invece per un altro ciclista dalla caratura assolutamente fortissima, di forza indiscutibile, ovvero Evenepoel, e terzo invece Ben Healy, spero si pronunci correttamente, lui ciclista irlandese, forse un po' meno noto, un po' meno conosciuto, però è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto e quindi la medaglia di bronzo. È davvero straordinario, appunto, abbiamo detto Pogačar, che conquista l'ennesimo titolo stagionale. Infatti lui quest'anno ha vinto sulle strade bianche, ha vinto il Giro delle Fiandre, ha vinto il Freccia Vallone, ha vinto il Criterium del Delfinato e poi ha vinto anche il Tour de France, quindi si aggiunge questa vittoria alle innumerevoli già conquistate in questa stagione. Per quanto riguarda invece i mondiali di ciclismo su pista, che si sono disputati dal 22 al 26 ottobre, qui forse non si può individuare un determinato ciclista particolarmente più forte degli altri, anche perché sicuramente il ciclismo su pista, a differenza di quello su strada, comprende al suo interno tantissime discipline diverse, per cui è difficile individuarne una in cui uno può, diciamo, eccelle particolarmente. E infatti, essendoci tante discipline, adesso non andremo a ripercorrere tutti i mondiali che si sono, cioè tutte le discipline che si sono disputate all'interno di questi mondiali, ma andiamo a parlare in particolare delle vittorie conquistate dall'Italia, che ha conquistato 3 medaglie, un bottino sicuramente non indimenticabile, però delle vittorie comunque ci sono state, di cui 2 ori e un bronzo, per cui direi non ci possiamo neanche lamentare, anche perché ultimamente forse l'Italia dal punto di vista ciclistico non è certo lo sport in cui eccelle particolarmente. E in particolar modo i 2 ori sono stati conquistati nell'inseguimento a squadre femminile. La squadra era composta da Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli, mentre l'altro oro invece è stato conquistato nella gara eliminazione maschile da Elia Viviani. Tra l'altro, per lui una vittoria sicuramente dal sapore diverso, infatti è stato il suo ultimo mondiale, è stata la sua ultima gara ciclistica. Direi che si è chiusa nel migliore dei modi, come poi lui stesso ha commentato nel post quando ci sono state fatte le interviste. Insomma, un'emozione indescrivibile, non potrebbe essere altrimenti, lui che ha collezionato tante vittorie nel corso della sua carriera. E poi la terza medaglia, che invece è di bronzo ed è stata conquistata nel Madison femminile da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini.
Beh, comunque un bottino abbastanza onesto per l'Italia, che non è certo la nazionale più forte al momento per quanto riguarda il ciclismo. Poi io non me ne intendo, non so niente di ciclismo, però comunque l'Italia, anche per tradizione, è una nazione dove il ciclismo è abbastanza importante. Comunque ci sono stati grandi ciclisti come Pantani, anche soprattutto nel passato, ma basta pensare che una delle gare più importanti per quanto riguarda il ciclismo è appunto il Giro d'Italia. Comunque un bottino onesto, considerando anche quello che hanno fatto le altre nazionali, ecco. Passiamo adesso a parlare di basket. Mi soffermerò più sull'Eurolega e in particolare sull'andamento delle 2 squadre italiane che partecipano appunto al massimo campionato europeo. Partiamo dall'Olimpia Milano. Olimpia Milano che ha iniziato la sua stagione in maniera un po' traballante, come del resto succede da ormai da qualche anno. In realtà la prima parte, anzi le prime 2 partite sono state 2 vittorie in Supercoppa che si è giocata alla fine di settembre, il 27 e il 28, con la finale del 27 vinta contro la Virtus Bologna all'overtime con un canestro davvero clamoroso di Quinn Ellis allo scadere, e poi la finale con Brescia, abbastanza senso unico, che ha portato la Coppa agli uomini di Ettore Messina. Per quanto riguarda l'Eurolega invece, andamento un po' traballante, buone vittorie alternate a brutte sconfitte, anzi in realtà le sconfitte sono arrivate quasi sempre in una situazione di punto a punto. Comunque, come spesso accade, l'Olimpia non riesce mai a sfruttare l'ultimo possesso nel modo giusto e non riesce a creare un tiro per pareggiarla o vincerla. Per quanto riguarda le vittorie, la prima contro la Stella Rossa fuori casa, una partita abbastanza complicata, in realtà è una vittoria per l'Olimpia, 92-82. Le altre vittorie sono state contro Žalgiris, Paris e Efes. Tra l'altro quella con l'Efes è stata l'ultima partita giocata da Milano finora in Eurolega, finita all'overtime, anzi al secondo overtime, per 97-93, partita davvero clamorosa, con gli ultimi minuti che sono stati molto rocamboleschi, ma la squadra di Messina è riuscita comunque a uscirne con due punti. Per quanto riguarda invece le partite perse, il discorso, come ho detto prima, è sempre un risultato punto a punto. Infatti, a parte il caso contro il Bayern Monaco, che è partita in cui si è segnato pochissimo, è finita 64-53, partite quasi da giovanili, da bassi campionati italiani. Le altre partite sono state tutte punto a punto, 80-78 contro il Partizan, 82-79 contro il Monaco, 103-100 contro Valencia e 74-72 contro il Barcellona. Tra l'altro, contro Valencia c'è stata, per quanto riguarda gli avversari, c'è stata un'ottima prestazione da parte dell'italiano Darius Thompson, che non ha brillato sicuramente come un top in nazionale all'europeo, ma in questo inizio di stagione si sta facendo valere assolutamente come praticamente miglior realizzatore della sua squadra. Quindi una situazione di 4 vinte e 5 perse per l'Olimpia, che però deve ancora giocare la decima giornata. Per ora si trova al 13° posto, giocherà la sera della giornata in cui stiamo registrando contro l'ASVEL Lione, e vincendo si potrebbe portare al 10° posto, quindi un inizio di campionato da metà classifica per l'Olimpia. Per quanto riguarda il campionato italiano, abbiamo 5 vittorie e 2 sconfitte, terzo posto, comunque non il diciamo un campionato perfetto finora, grandi vittorie per esempio contro Treviso l'ultima, ma anche partite che si potevano benissimo vincere, come quella con Brescia che è finita 97-93 se non sbaglio. Comunque l'Olimpia deve sicuramente fare meglio in campionato rispetto all'anno scorso, in cui addirittura quinta e si era beccata la Virtus nel suo stesso lato di tabellone. Poi la Virtus aveva battuto l'Olimpia in semifinale ed era poi andata a vincere lo scudetto. Parlando proprio della Virtus Bologna, campione in carica in Italia, anche lei comunque sta facendo un buon percorso in Eurolega, 5 vittorie e 5 sconfitte, praticamente andamento uguale a quello dell'Olimpia, anche se i risultati sono un pochino più diversi, diciamo, nel senso che ci sono partite in cui si segna tanto, come per esempio l'ultima, quella contro l'Efes, che è finita 99-89, una partita in cui la Virtus ha sempre segnato più di 20 punti in ogni quarto, partita in cui segnava l'Efes, che per chi non lo sapesse è una squadra di Istanbul, segnava l'Efes, subito rispondeva la Virtus, ogni tiro da tre era un canestro per la squadra di Ivanovic, una partita giocata davvero molto bene per le V-nere. Comunque un andamento appunto nel bene e nel male, la Virtus si trova a metà classifica, quindi le vittorie sono state anche contro squadre abbastanza importanti, Real Madrid, Monaco e Panathinaikos. e poi contro appunto l'Efes e il Lione. Le 5 sconfitte invece sono arrivate anche per quanto riguarda il Bologna contro il Valencia, Parigi, Žalgiris, Bayern Monaco e Baskonia, che è una squadra di vittoria nei Paesi Baschi, ecco, in Spagna. Invece in Serie A se la sta cavando leggermente meglio dell'Olimpia, una sola sconfitta per i bolognesi, si trova adesso al primo posto al pari con Brescia. Per quanto riguarda una rapida analisi ai roster delle due squadre, abbiamo sicuramente l'Olimpia con un roster più profondo, con tante opzioni, anche se ad oggi ci sono molti infortuni. Basti pensare a quello di Lorenzo Brown, che ha giocato davvero poche partite quest'anno, Vlatko Čančar, che non è ancora sceso in campo, Nebo, che in un modo o nell'altro è sempre fuori, io praticamente non l'ho mai visto giocare, e Nebo è nel roster dell'Olimpia già dall'anno scorso. Comunque poi per quanto riguarda i centri sono arrivati anche Toté e Dunston, oltre a Booker, che sta trascinando sia in attacco che in difesa l'Olimpia. Per quanto riguarda le guardie, i giocatori nuovi sono Guduric, Brown e Ellis, appunto. Marco Guduric sta un po' faticando, sia per quanto riguarda la gestione della palla, infatti ci sono delle palle perse davvero non da lui, sia per quanto riguarda la realizzazione dei punti, ma è un giocatore di cui conosciamo benissimo le potenzialità, anzi conosciamo benissimo il talento. È un giocatore che se entra in ritmo per 2, 3, 4 partite è davvero infermabile in tutti gli ambiti, ecco. Sulle ali invece i giocatori nuovi sono appunto Čančar, che non è ancora sceso in campo, e Sestina, che è arrivato a stagione iniziata per appunto sostituire Čančar. Comunque sta un po' faticando col tiro da tre, che è la sua specialità, deve appunto entrare bene nella rotazione di Messina. Insieme a lui nel reparto ali appunto ci sono Lidei e Shields, che invece sono sempre al loro alto livello, anche se Shields qualche brutta scelta in questa stagione l'ha presa, soprattutto quando conta negli ultimi secondi. Per quanto riguarda la Virtus, è un roster sicuramente più di alto livello anche per quanto riguarda l'Eurolega rispetto a quello dell'anno scorso. Nel reparto guardie sicuramente l'innesto di Carson Edwards, che è uno dei giocatori più forti in Eurolega, è sicuramente importantissimo, giocatore che ti può cambiare la partita da un momento all'altro. Nonostante la sua statura relativamente bassa, riesce comunque a con la sua velocità riesce ad attaccare chiunque, riesce ad arrivare sempre al ferro, e la partita di ieri, quella contro l'Efes per intenderci, è stata una prova di questo. Ha segnato, se non sbaglio, 3-4 triple di fila, e diciamo è stato il fulcro dell'attacco della Virtus, e insieme a lui ci sono sicuramente Vildosa e Morgan, che il primo per quanto riguarda la gestione della palla, il secondo per quanto riguarda la realizzazione, sono dei giocatori importantissimi. Nelle ali c'è Salyun Yang, giocatore di cui abbiamo parlato anche in stagione commentando gli europei di basket. Giocatore che sta crescendo tantissimo e che non sembra essere un 2004, e comunque tra l'altro, se non sbaglio, contro Baskonia ha messo a segno 18 punti. Insomma, un giocatore che è fondamentale per la Virtus, e ha solamente 21 anni, e che dire, giocatore clamoroso che sta continuando a crescere, e tra l'altro l'anno prossimo sarà un giocatore dei Cleveland Cavaliers, quindi dalla prossima stagione inizierà la sua avventura in NBA. E per quanto riguarda i centri, il giocatore diciamo che sta insieme a Carson Edwards decidendo di più le sorti della Virtus Bologna quest'anno è Zmajagić, centro che riesce a, ad alternare sia giocate appunto da lungo, quindi in cui sfrutta la statura, la potenza fisica sotto canestro, sia a mettere dentro canestri difficili dalla lunga distanza. La partita contro l'Efes ne è stata la prova, e poi insieme a lui sotto canestro la Virtus può contare su Momo Diouf, giocatore anche lui nazionale italiano, che appunto sta crescendo partita dopo partita e sta diventando anche lui un gran bel centro.
Adesso siamo giunti all'ultima parte della puntata e, dato che solitamente ci addentriamo nei campionati e nelle categorie un pochino più basse, un pochino più locali, quindi Serie B parlando del Monza, Serie C parlando di squadre come l'Alcione Milano, l'Albino Leffe, la Giana Erminio, tutte in realtà più o meno locali, adesso è giusto anche parlare di Serie A, facendolo in parallelo con quella che è la sosta per le nazionali, la terza sosta per le nazionali nel giro di 3 mesi, e anche qui ci sarebbe da aprire un po' la discussione. Comunque, sosta per le nazionali importante perché si decide la qualificazione o non qualificazione dell'Italia al prossimo mondiale. In realtà, verosimilmente, ai noi questo verdetto sarà rimandato nel mese di marzo, quando ci saranno i playoff, perché ad oggi l'Italia occupa la seconda posizione in classifica. Potrebbe ancora matematicamente arrivare prima, ma ci vorrebbe davvero un miracolo, ovvero una caduta tragica della Norvegia, una vittoria dell'Italia sempre contro la Norvegia, cosa comunque non scontata vedendo la partita d'andata e vedendo in generale l'andazzo dell'Italia negli ultimi 2 anni, ormai dopo la vittoria dell'Europeo. Però adesso non ci addentreremo troppo nel parlare dell'Italia, perché comunque lo faremo tra 2 settimane, quando effettivamente le partite si saranno giocate e sapremo chi andremo ad affrontare al playoff. Io sto dando per scontato che ci andremo al playoff, perché non voglio neanche pensare che usciremo direttamente dal...
No, se non sbaglio è già matematico che l'Italia sia tra le prime due. Comunque è, diciamo, non è scontato di dire l'Italia va al playoff e... al playoff ci sono squadre scarse, perché
sì, potremmo affrontare anche squadre. L'avevamo fatto, penso, nell'ultima sosta per le nazionali, un rapido commento in cui avevamo detto quali sarebbero potute essere le avversarie dell'Italia al prossimo al playoff. Però direi che lo scopriremo direttamente nelle prossime settimane.
Sì, ma poi oltre a quello, anche con le squadre scarse sappiamo, abbiamo visto esatto, per 8 anni di fila che anche con le squadre scarse
l'Italia non è nulla scontato.
Esatto,
la Macedonia del Nord è stata l'avversaria che ha buttato fuori l'Italia all'ultimo mondiale, anzi dalla partecipazione all'ultimo mondiale. Però adesso vorremmo parlare un pochino della Serie A, quindi del nostro campionato italiano, e vedere un attimino com'è la situazione dopo 11 giornate. 11 giornate che ci hanno regalato un campionato sicuramente molto combattuto, nel senso che le prime posizioni ci sono tante squadre che sono separate da veramente pochi punti, però un campionato forse poco emozionante, nel senso che c'è stata la giornata con meno gol della storia. In generale, in queste prime giornate ci sono davvero tanti 0-0, partite noiose, squadre che sembrerebbero entrare in campo con la mentalità del tanto pareggio, e quindi sicuramente un campionato non emozionantissimo da questo punto di vista. Si sono sollevate, come al solito, le polemiche che chiedono un campionato a 18, addirittura a 16 squadre. Sicuramente quello che c'è da dire è che partite poco emozionanti ci sono state, squadre che scendono in campo con l'obiettivo di andare a pareggiare per raggiungere la salvezza ci sono, però direi prendiamoci quanto di buono è stato visto, e comunque l'emozione di avere tante squadre che occupano in questo momento il primato della classifica è sicuramente forte. E in particolar modo è molto bello vedere la Roma, che in questo momento occupa il primo posto in classifica a pari punti con l'Inter, però è una cosa non scontata dopo 11 giornate, soprattutto perché la Roma non si vedeva lì davanti da tantissimi e tantissimi anni. 24 punti finora hanno le due compagini, che sono prime in classifica, però non hanno una distanza siderale nei confronti delle altre. Infatti a quota 22 ci sono il Milan, il Napoli, a quota 21 c'è il Bologna, la Juve invece a quota 19, la Juve che tra quelli che abbiamo citato finora è stata per ora l'unica ad aver cambiato allenatore, infatti Tudor è stato esonerato ed è entrato Spalletti, il Como a quota 19, mentre per quanto riguarda i bassi fondi della classifica abbiamo in questo momento un Pisa a quota 9, Parma a quota 8 e poi le tre che in questo momento sarebbero virtualmente retrocesse sono Genova a quota 7, Verona a quota 6 e poi la disastrosa, la tragicomica Fiorentina a quota 5. Io non mi dilungo troppo nel commento, lascio la parola a te, soprattutto perché, come ben sapete, Michele è tifoso romanista, quindi quale miglior momento per non farli commentare il primo posto della Roma in classifica, cosa praticamente mai accaduta e che mi auguro per Michele possa essere mantenuta, ovviamente in parallelo con l'Inter perché sono tifoso interista, però non so cosa vuoi dire in merito a questa classifica e in merito a queste prime giornate.
Allora, partendo dalla parte alta della classifica, sicuramente abbiamo un Inter che dopo la scorsa stagione si vuole rifare, vuole comunque continuare quello che sta facendo in questi anni, ovvero rimanere sempre lì davanti in classifica. Anche se comunque sta un po', diciamo, ricostruendo, sta ripartendo con Chievo, che comunque io non me lo sarei mai aspettato, sta facendo un ottimo campionato finora. Comunque non è l'Inter dominante magari che c'era l'anno scorso, due anni fa, però è un Inter che gioca, che segna, è il miglior attacco della Serie A. Comunque, diciamo, sta andando bene, ecco, l'Inter. Qualche scivolone, però, del resto...
Chi non l'ha avuto in questo inizio.
Esatto, chi non l'ha avuto in questo inizio. Li ha avuti la Roma, che è invece la miglior difesa del campionato. Gasperini ci ha sempre abituato nei suoi... quanti? 9 anni all'Atalanta?
Sì, 9
anni all'Atalanta. Ha un calcio pieno di gol, ha vittorie anche 5, 6, 7-0... e invece con la Roma segna davvero molto poco, ma subisce ancora meno. È la, se non sbaglio, anche la miglior difesa in Europa.
Secondo
forse...
me sì, avevo letto qualche
sì,
statistica.
Esatto. Nei dovrebbe... top 5 campionati europei, se non sbaglio, è la miglior difesa.
Credo sia sicuramente quella con più clean sheet.
Esatto.
Però secondo me è anche la miglior difesa.
Sì, sì, sì. Quindi, diciamo, Gasperini sta prendendo da Allegri il corto muso. Comunque è una Roma che nonostante tutto, nonostante gli scivoloni in Europa League, gioca più o meno bene, il problema è sempre là davanti, è sempre fare gol. L'esempio più lampante è la partita contro il Milan in cui costruisci, cross e non fai gol perché là davanti non c'è nessuno e se c'è qualcuno c'è Dovbyk che diciamo non è il miglior attaccante a cui una squadra si può affidare, ecco, ad oggi. Al terzo posto Milan e Napoli a 22, le due squadre diciamo per eccellenza che fanno scivoloni quest'anno, grandi partite e scivoloni appunto. Il Milan ha perso contro la Cremonese e ha pareggiato contro Parma e Pisa. Il Napoli invece comunque non è la certezza dell'anno scorso, basti pensare allo scivolone che ha avuto invece in Champions per 6-2 contro il PSV Eindhoven, PSV che l'anno scorso aveva eliminato la Juventus ai playoff, ma niente di che, ecco, cioè non una squadra da
sì,
vittoria
sì,
della
sì.
Champions League, insomma. Al quinto posto invece c'è il Bologna che nessuno ne parla mai, cioè nessuno la considera mai una contender, diciamo una squadra che può vincere il campionato, però alla fine è sempre lì, gioca bene, ha una squadra che comunque è importante soprattutto in attacco, ma alla fine anche in difesa perché non è una squadra che subisce poi troppo. E quindi io direi attenzione al Bologna. Per quanto riguarda la Juve, la Lazio e l'Atalanta, invece in realtà la Juve forse leggermente meglio, però comunque tutte e tre non stanno rendendo come vorrebbero, soprattutto la Juve che ha speso comunque tanto quest'estate, non sta facendo quello che
ci si aspettava,
infatti è già stato sollevato del suo incarico Igor Tudor come allenatore e è arrivato Spalletti, altre grandi polemiche in cui non non ci addentreremo. La Lazio non ha potuto fare mercato e quindi ci sta che non faccia un campionato top, perché comunque la squadra è corta, ci sono stati anche tanti infortuni in questo inizio di campionato, e la Lazio è andata a giocare a Genova contro il Genoa con, se non sbaglio, due centrocampisti, sì, ha dovuto giocare centrocampista Isaksen,
che ha dovuto soprattutto richiamare Basic, esatto. Giocatore che era stato messo fuori rosa, praticamente non considerato da ormai 2 anni, quindi è stato abbastanza incredibile come ci si sia dovuti arrivare a tanto, ed è stata altrettanto incredibile la risposta che poi ha dato Basic sul campo, che si è preso praticamente la titolarità. Infatti, nonostante siano tornati comunque gli altri centrocampisti, Vesino, Guendouzi, comunque Basic è sempre titolare, perché ha risposto presente nel momento del bisogno e questo gli va riconosciuto. E poi comunque è un giocatore sicuramente non da primi posti in classifica, però per quella che è la dimensione della Lazio in questo momento, che ci sta assolutamente.
Esatto. Per quanto riguarda, vabbè, l'Atalanta ha esonerato anche lei Juric. Non so come commentarla, perché comunque l'Atalanta non è una squadra scarsa, però forse è che non c'è Gasperini, forse è Juric, perché effettivamente in un anno preciso, praticamente un anno preciso,
sì, un anno solare,
è stato esonerato da 3 squadre, Roma, Southampton e Atalanta. E quindi molti demeriti ce li ha Juric, però diciamo l'Atalanta dovrà un po' ripartire adesso da zero dopo 9 anni di Gasperini.
Beh sì, la scelta di Juric di per sé era stata un pochino azzardata, perché comunque ripartire da un allenatore che nell'ultimo anno aveva avuto solo pessime esperienze, sicuramente non un brutto allenatore, perché poi se andiamo a ripercorrere la carriera di Juric,
no,
sia a Verona che a Torino aveva fatto molto bene, ancora prima al Genoa, però nell'ultimo anno aveva veramente avuto tante difficoltà, e quindi per il post Gasperini ci si aspettava magari una certezza. Secondo me è stata anche una scelta un po' strategica, no? Leggevo anche che magari i Percassi hanno deciso di puntare su di lui, perché comunque l'addio di Gasperini è un addio pesante, cioè è difficile prendere in mano l'eredità di un allenatore, esatto, come Gasperini, non solo perché Gasperini è un allenatore bravissimo, ma anche per quello che ha rappresentato per l'Atalanta in 9 anni, proprio perché ha cambiato la dimensione dell'Atalanta, facendola diventare una squadra che lottava per non retrocedere a una squadra che lotta per vincere il campionato. Infatti se noi oggi ci lamentiamo dell'Atalanta che è in centro alla classifica, è grazie a Gasperini, altrimenti l'Atalanta sarebbe sempre stata in quelle posizioni. E quindi secondo me la scelta potrebbe essere anche stata dettata, ipotizzo: prendiamo Juric, se dovesse andare bene almeno abbiamo fatto una scelta molto rivoluzionaria, se invece va male comunque addossiamo a lui tutte le colpe, che sicuramente non ha lui tutte le colpe, e adesso si riparte da Palladino, che comunque non ha più alle spalle l'eredità di Gasperini, ha più alle spalle diciamo l'eredità di Juric, quindi deve ripartire un attimino da zero quasi.
Sì, esattamente, penso che potrebbe essere stato questo uno dei pensieri per aver preso questo allenatore. Per quanto riguarda invece le parti basse della classifica, abbiamo il Pisa che per ora è salvo, cioè nel senso non è in zona retrocessione, a 9 punti. Abbiamo invece in zona retrocessione Genoa, Verona e soprattutto la Fiorentina che ha già esonerato Pioli. Fiorentina che è partita malissimo, ancora zero vittorie, così come il Verona, però il Verona è il Verona, la Fiorentina è una squadra che potrebbe essere a lottare per la Champions, invece è ultima con 0 vittorie, soli 5 punti raccolti in 11 giornate, è davvero poco.
Disastroso assolutamente.
Per quanto riguarda invece le sorprese al positivo, sicuramente bisogna citare il Como, che ha 18 punti, settimo posto in classifica, meno 1 dalla Juve. Como che trascinato da Nico Pass, che nelle prime 5-6 partite ha o segnato o fatto assist in almeno, cioè in ogni partita.
Sì, tutti i gol del Como portavano la sua firma.
Esattamente.
E poi la Cremonese è un'altra squadra assolutamente.
L'undicesimo posto, ha vinto contro il Milan, 14 punti raccolti in 11 giornate per una squadra neopromossa, che io personalmente in un ipotetico pronostico in estate, inizio campionato, l'avrei messa in zona retrocessione, però io sbaglio sempre i pronostici.
E infatti. Infatti mi fai un assist bellissimo. Se vuoi concludere sulla Cremonese, così poi ti faccio la fatidica domanda.
No, no, niente, che comunque la Cremonese sta facendo un buon campionato, così come il Sassuolo e l'Udinese, anche se da queste due ce lo potevamo aspettare un pochino di più, ecco.
E quindi veniamo, a proposito di pronostici, alla fatidica domanda, dato che ci piacciono molto i pronostici, soprattutto perché Michele è rinomato per le sue previsioni, per le sue grandi previsioni. L'anno scorso infatti aveva detto che la finale di Champions League sarebbe stata tra Bayern Monaco e Barcellona, entrambe eliminate dall'Inter, che il campionato l'avrebbe vinto l'Inter, invece poi l'ha vinto il Napoli, e che
il mondiale per club l'avrebbe vinto il Bayern Monaco,
e invece lo ha vinto il Chelsea. Quindi, insomma, una tradizione assolutamente positiva in ambito dei pronostici. E quindi, per chiudere, l'ultimo che ti voglio chiedere adesso, domanda secchissima, visto che stiamo parlando della Serie A, è: chi vince il campionato? Me lo devi dire oggi, che è il 12 novembre.
Allora, potrei fare l'infame dire Inter solo perché così sbaglio il pronostico. Però, alla fine, secondo me, potrebbe essere una corsa a tre. Secondo me potrebbero essere Inter, Roma e Napoli. Napoli perché secondo me in Champions uscirà abbastanza subito, se non esce adesso nel girone uscirà o ai playoff o mal che vada agli ottavi, e quindi avrà più tempo per riposare, non avrà l'impegno infrasettimanale. Il Milan invece, secondo me il Milan farà troppi alti e bassi che appunto gli faranno perdere quei punti qua e là che già ha perso, per esempio contro, come ho detto prima, la Cremonese e il Pisa. Però sì, Inter, Roma, Napoli e subito sotto forse il Milan, ecco.
E quindi chi vince il campionato?
Chi vince il campionato? Roma. E quindi con questo pronostico vi salutiamo e vi ricordiamo come al solito che potete ascoltarci su younger2.it e su tutte le altre piattaforme podcast. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Michele Viscardi
e Dennis Calò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.